Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Continuano gli assestamenti della maggioranza di governo dopo la vittoria del no al referendum. Forza Italia cambia capogruppo al Senato, dimesso Gasparri, arriva Stefania Craxi. Mentre in serata Giorgia Meloni ha preso le redini del Ministero del Turismo dopo le dimissioni di Santanchè. Un nuovo problema per il governo arriva dall'Europa. Una nuova direttiva impone la ripenalizzazione dell'abuso d'ufficio, che in Italia non è più reato a causa di una legge firmata da Nordio. Ed è arrivato anche un sì dall'Europarlamento sull'accordo con gli Stati Uniti sui dazi, il voto dopo le minacce americane di tagliare forniture di gas se non ci fosse stata la ratifica. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il presidente Mattarella ha firmato il decreto con cui Giorgia Meloni ha chiesto di prendere le redini del Ministero del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè, mentre oggi è stato il momento del quarto nome che ha lasciato la maggioranza di governo dopo la vittoria del no al referendum. Dopo Del Mastro, Bartolozzi e Santanchè, stavolta l'area non è quella di Fratelli d'Italia, ma di Forza Italia, che ha sostituito il capogruppo al Senato Gasparri con Stefania Craxi. Marina Berlusconi dice di gradire, ma il capo di partito, Tajani, resta sotto pressione. Ascoltiamo Luigi Ambrosio.
Marina Berlusconi ha affidato a un comunicato molto freddo il commento al sirulamento di Maurizio Gasparri dal ruolo di capogruppo del partito al Senato, sostituito da Stefania Craxi. È un'iniziativa del gruppo parlamentare e nutro grande stima per Stefania Craxi, scrive Marina. La freddezza e la misura delle parole contraddice il calore dello scontro dentro Forza Italia. Una resa dei conti dopo la sconfitta al referendum. Marina Berlusconi fa sapere, sempre tramite agenzie, che chiede una maggiore apertura della classe dirigente. Tradotto, significa che la classe dirigente deve cambiare in primis Tajani. Non è solo Fratelli d'Italia a subire un terremoto, è anche il partito degli eredi di Berlusconi. Forza Italia si era intestata la riforma, Marina l'aveva dedicata al padre Silvio, il no colpisce direttamente lei e ora diventa l'occasione per ripartire all'attacco del coordinatore. Da tempo vorrebbe sostituirlo alla guida della sua forza politica. Gasparri era vicino a Tajani, così come lo è il capogruppo alla Camera Barelli, il prossimo che salterebbe. Oggi Barelli mette le mani avanti, non mi sento a rischio, abbiamo perso per colpa della guerra, una difesa fragilissima che non lo mette al riparo, e dopo i capigruppo a restare isolato sarebbe Tajani. Intanto il ministro degli esteri tace, e da quando ha perso che tace? Oggi gli si è sfaldato un pezzo di partito e si è limitato a una presa d'atto con poche parole scritte di circostanza. Pure dopo il referendum non si era fatto vedere e in conferenza stampa aveva mandato a Gasparri e Barelli. Uno è saltato, l'altro potrebbe seguirlo presto.
Un nuovo problema per il governo oggi è arrivato dall'Europa. Il Parlamento di Strasburgo ha approvato una direttiva che impone una ripenalizzazione dell'abuso d'ufficio, che in Italia non è più reato a causa di una legge firmata nel 2024 dal ministro della Giustizia Nordio. All'opposizione si continua a parlare delle prospettive in vista delle prossime elezioni politiche e dell'ipotesi delle primarie. Ascoltiamo da Roma Anna Bredice.
Maggiori sono i problemi nella destra post referendum, più grande la discussione nell'altro campo su come eventualmente presentarsi al voto. Il primo vero stop di Giorgia Meloni apre scenari anche di possibile vittoria. È vero che tutti premettono che 15 milioni di no arrivano anche dal centrodestra, ma sembra evidente che le politiche dell'anno prossimo sono contendibili e quindi si è aperto il tema primarie. Ne parlano anche coloro che dicono di non volerle, ma parlandone in qualche modo rientrano nella partita. È il caso di Silvia Salis, la sindaca di Genova. Ha detto che non correrà alle eventuali primarie, ma parlando di sé ricorda di essere stata eletta con un ampio schieramento che va da Azione ad AVS, e questo è il valore aggiunto che manca al campo largo, chiuso nei confini tra AVS, PD e 5 Stelle. Non corre alle primarie, ma questo non vuol dire che non possa essere lei il nome che unisce tutti per andare a Palazzo Chigi. Sarebbero i cosiddetti federatori, su cui invece Schlein con molta decisione ieri ha detto no. La segretaria del PD ha chiarito il percorso preferito preferito, ma comunque è ferma nel dire che bisogna prima tirare i tanti voti, soprattutto dei giovani, con un programma fatto di cose concrete, di risposte ai problemi, dai salari alla salute, e l'onda da cavalcare per non perdere il contatto con la realtà delle persone più in difficoltà, proprio ora che la parabola di Meloni sembra in fase discendente. Il tema delle primarie li allontana, questo è il rischio, ma dipenderà anche dalla legge elettorale, se obbligherà a indicare un nome, oppure di questa legge non se ne farà nulla, non solo per le perplessità nella destra, quanto perché potrebbe non regalare più una vittoria che Meloni riteneva sicura. Linea allo studio.
Corruzione al Ministero della Difesa. Ci sono state perquisizioni da parte della Guardia di Finanza al Ministero della Difesa, RFI, Terna e Polo Strategico Nazionale nell'ambito di un'indagine della Procura di Roma, sviluppo di quella su Sogei, in cui si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre alla turbativa d'asta e al traffico di influenze illecite. Al centro dell'indagine presunte irregolarità negli appalti informatici. Complessivamente 26 gli indagati, fra le persone perquisite anche generali della difesa, dirigenti di imprese pubbliche e imprenditori. Passiamo all'Iran. Donald Trump ha esteso di 10 giorni la sospensione degli attacchi contro il settore energetico del paese. È l'ultima decisione del presidente americano, che da giorni sembra non aver preso una decisione definitiva su come proseguire. In giornata ha mescolato ultimatum, minacce e timide aperture ai negoziati, e infine ha detto di non essere sicuro di essere pronto a un accordo. Nell'area intanto continua a concentrarsi un'impressionante quantità di uomini e mezzi statunitensi. L'ipotesi principale resta quella di una presa dell'isola di Karg. Michele Migone.
Donald Trump ha aumentato la pressione sul regime iraniano per arrivare a una soluzione della guerra che soddisfi la sua necessità di dichiarare vittoria, raggiungendo almeno alcuni degli obiettivi strategici per cui ha ordinato l'attacco contro Teheran, in particolare pare di comprendere la rinuncia nucleare. Se questo obiettivo non fosse raggiunto attraverso una risposta positiva da parte degli iraniani nelle trattative che stanno andando avanti con la mediazione del Pakistan, l'opzione che rimarrebbe a Trump sarebbe l'avvio di una nuova fase della guerra, un'escalation con massicci bombardamenti su infrastrutture energetiche, sulle difese costiere, con operazioni con truppe di terra sulle isole iraniane del Golfo. Questo scenario è emerso nella riunione del gabinetto, la prima tenuta da Trump dall'inizio della guerra. Non so se siamo disposti a lavorare un accordo con l'Iran, ha detto. Poi ha dato la parola a J.D. Vance, a Marco Rubio e a Steve Witkoff. Il primo era contrario all'attacco contro Teheran, ma in questa occasione il vicepresidente si è allineato, dicendo che Trump sta facendo le scelte giuste per la sicurezza degli Stati Uniti. Stessa linea da parte del segretario di Stato. Witkoff, il mediatore, ha lanciato un ultimo appello agli iraniani: accettate un accordo sulla base del piano americano di 15 punti, un piano che però difficilmente può essere accolto dal regime iraniano. Dopo una settimana i toni di Trump sono cambiati. Se nei giorni precedenti sembrava volere un accordo a ogni costo per porre fine alla guerra, oggi è tornato una sorta di ultimatum contro Teheran. Il Pentagono sta portando avanti i piani per escalation. Domani arriveranno nella zona delle operazioni 1000 paracadutisti della 32esima divisione. Settimana prossima le navi con i Marines. In totale dovrebbero essere circa 7000 soldati a impiegare per assaltare l'isola di Karg, dove passa il 90% del petrolio iraniano, o l'isolotto di Larak, punto strategico per controllare lo stretto di Hormuz.
Intanto i raid incrociati continuano in vista di un possibile intervento di terra. L'Iran avrebbe iniziato a minare i fondali intorno all'isola di Karg, che è il principale hub di distribuzione del petrolio iraniano. Lo scrive oggi la CNN. Tel Aviv ha invece detto di aver ucciso il comandante della marina dei Pasdaran. Teheran ha risposto, come già da qualche giorno, concentrando proprio su Israele i suoi attacchi, che sempre più spesso bucano le difese aeree. Come incide questo sull'opinione pubblica israeliana? Sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
Negli ultimi giorni è cambiato il comportamento dell'Iran. Sta lanciando meno missili e meno droni, ma sta da un lato dirigendosi più verso Israele e meno sui paesi arabi, e contemporaneamente l'Iran ha trovato il modo di fare più male con meno cose. Per cui, per esempio, questa cosa delle bombe a grappolo, che non fanno diciamo, grandi danni a un edificio, ma se c'entrano una persona l'ammazzano e sono di più e quindi più difficili da fermare. Gli israeliani purtroppo sono abituati al fatto diciamo, che la gente muoia in guerra, anche loro, per cui c'è un'opinione pubblica ovviamente colpita, stanca, poi ci sono le scuole chiuse, però credo che colpisca in questo momento la popolazione è più l'inutilità di questa guerra che la paura.
Più la guerra va avanti e più si avvicina la recessione. L'OCSE presenta il rapporto sulle prospettive economiche e manda un messaggio agli attori del conflitto. Ascoltiamo il servizio di Massimo Alberti.
Detto che i danni che ormai ci sono si protrarranno per lungo tempo, quella che pare è un'ovvietà, più la guerra si allunga più l'economia mondiale andrà in crisi, è anche un messaggio che le istituzioni internazionali mandano agli attori che questa guerra l'hanno scatenata, Stati Uniti e Israele. Se nel 2022 era l'Europa a subire le conseguenze economiche della guerra, ora la crisi energetica determinata dalla chiusura di Hormuz si ripercuote su buona parte del mondo, in particolare l'Asia, ma anche sugli stessi Stati Uniti. Dalla finanza alle compagnie petrolifere i messaggi a Trump per fermarsi si sono moltiplicati, uno shock energetico di questa estensione non può essere retto a lungo da nessuno. Questo perché il mondo dipende ancora troppo dal fossile, come ha rilevato la stessa OCSE. Nelle ultime settimane i mercati finanziari si sono mostrati fin troppo sensibili alle dichiarazioni contraddittorie del presidente statunitense, andando su e giù a seconda delle prospettive di fine o prolungamento. Che ci sia anche un elemento di lucro doloso con operazioni di insider trading da parte del capo della Casa Bianca è acclarato. Resta che di fronte all'incertezza anche le banche centrali non sanno come muoversi, alzare i tassi contrastare l'inflazione, sempre che serva, ma accelerare la corsa alla recessione o stare fermi sperando che gas e petrolio si calmino, l'Europa è ancora quella che pagherà più caro. La crescita del 2025 ne esce quasi dimezzata, da 1,4 a 0,8%, quella italiana da 0,6 a 0,4, e non è appunto lo scenario peggiore. Istat ha anche rilevato un crollo nell'indice di fiducia di imprese e famiglie.
Alla fine l'Europarlamento ha approvato l'accordo con gli Stati Uniti sui dazi, pur con alcune clausole. Nelle scorse ore l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione aveva, neppur troppo velatamente, minacciato di tagliare le forniture di gas naturale liquido, di cui gli Stati Uniti sono diventati il principale fornitore, se non ci fosse stata la ratifica. Il servizio di Federico Baccini.
Il Parlamento europeo compie il primo passo per ratificare l'accordo commerciale con gli Stati Uniti siglato la scorsa estate e rimasto finora in stallo per le continue tensioni tra le due sponde dell'Atlantico. Con 417 voti a favore, gli eurodeputati hanno dato il via libera in plenaria all'intesa, con un tempismo che non sembra casuale, viste le recenti minacce dell'ambasciatore statunitense presso l'UE sul taglio del gas in arrivo da Washington in caso di ulteriori ritardi. Le continue minacce di Trump all'Europa, prima sulla Groenlandia, poi con nuovi dazi generalizzati e infine con il ricatto alla Spagna per non aver fornito le basi militari per gli attacchi all'Iran, hanno spinto il Parlamento a introdurre una serie di condizioni forti nell'accordo. Una clausola detta Sunrise, che subordina l'entrata in vigore dell'accordo al rispetto degli impegni da parte di Washington dei dazi massimi al 15%, anche per prodotti derivati di acciaio e alluminio. Una clausola sunset che fissa la scadenza delle misure al 31 marzo 2028, salvo rinnovo con una nuova proposta legislativa. Infine, una clausola che sospende l'accordo se Washington impone nuovi dazi, se modifica la classificazione dei prodotti, ma anche in caso di violazioni dei diritti umani e dei principi democratici o minacce alla sicurezza dell'UE. Ora si va ai negoziati con i 27 governi per l'intesa finale sulla ratifica. Si parte già il 13 aprile e si punta a chiudere tutto entro luglio. Ma le condizioni chieste dal Parlamento preannunciano già negoziati in salita e il rischio di insofferenza dell'amministrazione Trump. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Sappiate che non porto rabbia né paura nel cuore, ma solo desiderio di rivedervi crescere sereni e protetti. Così ha scritto in una lettera la professoressa accoltellata da uno studente a Trescore Balneario, che al momento si trova ancora in ospedale. Tornerò a insegnare, a credere nei giovani, ad accompagnarli nei loro passi difficili, aveva detto poco prima, mentre il ragazzo di terza media che aveva accoltellato l'insegnante durante l'interrogatorio è sembrato distaccato dalla realtà, ha fatto sapere il legale della famiglia. In giornata sono emersi nuovi dettagli su quello che era successo nelle ore dell'aggressione. Sul canale Telegram del ragazzo di terza media veniva pubblicato un messaggio: farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo. Poi sempre su Telegram è stata trasmessa in diretta l'aggressione. Sentiamo Massimo Pisa, inviato di Repubblica a Trescore.
L'inchiesta in questo momento si sta concentrando su da dove sia arrivato quel materiale in mano al ragazzo. Un coltellaccio, una pistola a scacciacani, delle sostanze chimiche idonee a assemblare esplosivi. Non è roba che si trova al supermercato, si possono trovare online, si pagano, si lascia traccia, c'è un compratore, c'è un'origine e quindi bisogna capire tutti i passaggi di questa vicenda, se chi ha ceduto questo materiale al ragazzo fosse consapevole di avere a che fare con un ragazzo, se è stato lui effettivamente a effettuare i pagamenti, dove li ha cercati online, dove li ha trovati. I genitori in questo momento paiono estranei a tutta la vicenda, inconsapevoli. Bisognerà capire però se ci sono profili di reato anche a carico loro, semplicemente profili di responsabilità civile. Insomma, l'indagine adesso cristallizzato, come si dice in questi casi, quello che è successo, i fatti e i proclami su Telegram, adesso deve fare un passo oltre, deve capire l'origine di tutto questo. Insomma, un ragazzino da solo a 13 anni non riesce a inventarsi tutto questo piccolo arsenale in casa, deve avere recuperato qualcosa da qualche parte, bisogna vedere dove e da chi.
Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.